Amici di Nerdpoint, bentornati per un nuovo episodio degli Only Podcast. Io sono Ricky, sono qui con Teo.
Ciao Ricky, ben ritrovati.
E oggi parliamo di The Marvels, l'ultimo film cinematografico dell'MCU che abbiamo visto qualche giorno fa nelle sale cinematografiche.
Tra l'altro siamo andati al cinema nonostante molti dicessero di non andare. Siamo andati tra l'altro il primo giorno, questa cosa per evitare spoiler, e meno male che l'abbiamo fatta, perché comunque tu, Ricky, al cinema sei riuscito a tirarmi uno spoiler prima che iniziasse il film, sulla post credit, che era la parte più importante di questo film. Su internet questo film ha raccolto parecchio odio, ma non raccoglierà odio all'interno di questo podcast, questo no. Ci saranno degli spoiler ovviamente, questi sì, ma odio no, perché comunque è un film veloce, 1 ora e 40 minuti.
1 ora e 45, il film più corto di tutto l'MCU.
A tratti è stato divertente,
assolutamente.
A tratti un pochettino cringe, ma pazienza, comunque è stato divertente, ed è un film che non metterei sotto al 6, perché è sufficiente.
No, è ovviamente sufficiente, anzi io pensavo che fosse un film bruttino.
Siamo partiti.
Ero abbastanza certo di andare al cinema a vedere un film bruttino, però giustamente finché siamo stoici, fin della Marvel, ancora andiamo a vederli al cinema, ancora andiamo a vederli il giorno 1. E tutto sommato è un film che fa il suo, è un film discreto, con delle protagoniste che funzionano, con parecchi difetti, ma che tutto sommato non è peggiore di tanti film MCU usciti nell'ultimo periodo.
Quando torneremo a fare le classifiche di gradimento dei film e delle serie, non sarà sicuramente negli ultimi 3 posti, questo no, sicuramente. Anzi, se noi guardiamo gli ultimi film usciti, Ant-Man 3 è sicuramente peggiore di The Marvels. E lo dico con piangendo, no? Perché comunque io
doveva essere Ant-Man 3, doveva essere tra l'altro il film che ha poi rivoluzionato il film. E in quell'obiettivo ha sfruttato, e questo non sono sacramenti diritti. Se Marvels doveva essere un film che andava a riprendere la storia di Captain Marvels, di Kamala Khan e di Monica Rambeau, ed è un film che tutto sommato dà una buona continuità alle protagoniste. Secondo me doveva mettere anche un punto, no? Almeno io pensavo mettesse un punto su quello che è quello che era il futuro di Brie Larson, quindi di Captain Marvel nell'MCU. A quanto pare lei invece
vuole
rimanere,
anche perché deve essere uno dei personaggi di punta dei prossimi Avengers, quindi lei doveva rimanere per forza. Partiva con un problema questo film, ovvero spiegare come 3 personaggi che alcuni non si erano mai visti, tipo Miss Marvel, Kamala Khan con le altre 2, e gli altri 2 non si vedevano da anni, da 30 anni, 20 anni, quello che sono. Quindi doveva spiegare come mai arrivavano a interagire queste 3. Lo fa con un artificio narrativo dello scambio di poteri, che sono poteri che in qualche modo vengono collegati tra di loro da una banda che non è quella di Kamala Khan, ma è il doppione di quello di Kamala Khan, e quindi in questo modo riesce a collegarle. Diciamo che mi aspettavo in più momenti del film più momenti di contrasto tra le protagoniste, anche perché noi avevamo visto una Captain Marvel molto altera, distaccata, severa negli altri film. Invece in questo film vediamo una Captain Marvel molto più buona, e questo la porta a non scontrarsi con le 2 protagoniste. È vero che si sentiva in colpa nei confronti di Monica per averla abbandonata sulla Terra e non essere mai andata a trovarla. È vero che Kamala è una ragazzina di 16-17 anni, però mi aspettavo un pochettino più di contrasti nel team femminile, invece sembrano andare quasi sempre d'amore d'accordo senza problemi.
Sì, questo è forse le due facce della medaglia del film, perché secondo me la parte centrale del film, in cui il trio interagisce allenandosi, parlando, scherzando, è il pezzo più potente del film, che lo rende interessante, divertente, intrigante. Se devo trovare un piccolo difetto al trio, è che le poche controversie che si vengono a creare vengono risolte e forse questo avrei dedicato più minutaggio, perché cioè comunque un film corto, a questo aspetto qui, ecco, magari approfondire un po' di più le tematiche laddove nasce appunto la controversia. Però il trio funziona meravigliosamente, secondo me. un'alchimia fosca tra le protagoniste, si vede tra l'altro che sono divertite molto a girare questo film, e era il punto forte, quindi
tra l'altro noi magari all'inizio non avremmo potuto pensare che Miss Marvel riuscisse ad essere così importante in questo film e a funzionare così bene, perché qualcuno magari poteva non aver visto addirittura la serie TV, qualcun altro poteva aver visto la serie ma dire che non è stata una gran serie TV, e ci sta benissimo come giudizio. In questo film lei funziona alla grande, è il personaggio sicuramente comico che serve nel trio, ma tutto quello che fa ha un senso, e quindi devo dire che l'hanno caratterizzata molto bene, così come hanno caratterizzato bene Monica, ma che ancora non ha il nome da supereroina Spectrum, hanno provato a darle dei nomi diversi ma ancora non ci siamo. Devo dire che delle tre loro due sono le migliori. Mi aspettavo di più da Captain Marvel, invece l'abbiamo vista un po' in difficoltà, e anche negli scontri l'hanno un po' depotenziata. È vero che il fatto di scambiarsi la limitava molto, però noi ce la ricordavamo quasi come una divinità.
Esatto, e qui vengo anche a un altro limite, gli scontri, i combattimenti non sono un granché, quello finale addirittura, che solitamente è quello un po' più topico, addirittura scarsino, anzi una cosa non è scarsino contro.
Allora, diciamo una cosa, il fatto che loro tre si scambiano di posizione durante il combattimento usando i poteri poteva essere usato per fare coreografie molto molto più belle. Bravo. E lì è mancata la creatività. Diciamo anche un'altra cosa, non è possibile che nel 2023 gli eroi ogni volta caschino nel tranello del villain che finge di essere diventato buono, si distraggono un attimo e se la prendono in quel posto. No, basta questa storia, eh? L'abbiamo visto in troppi film.
Questo è il livello Disney degli anni 90, eh? Cioè, si sono 30 anni fa che si usavano le scamotage, il nemico morente al terra che poi con un colpo di reni rimette in gioco la partita. Sono d'accordo. Tra l'altro, a proposito di questo, possiamo dire che il villain
ha avuto pochissimo tempo, pochissimo screen time, di conseguenza risulta inconsistente e quasi inutile, nonostante la tematica di fondo, quella di salvare un pianeta sulla via dell'estinzione a causa di problemi ambientali, sia molto importante, però non è stata approfondita. Abbiamo scoperto solo dopo la metà del film cos'era successo al pianeta dei Kree, cosa aveva combinato Captain Marvel. La soluzione a questo problema ambientale poi è molto banale, e uno poteva dire ma perché non ci hanno pensato prima, quindi anche quello è vero. In pratica i Kree si ritrovano a dover rubare le risorse dagli altri pianeti, però questo villain non riesce a catturare l'attenzione e ad avere una forza al suo interno. Questo perché? Perché hanno dedicato parecchio tempo del poco tempo che hanno a disposizione alle tre protagoniste, e lì hanno lavorato bene sul villain, se ne sono l'hanno lasciato da parte. Però questa scelta ci può anche stare non ai fini del film, ma ai fini della costruzione dei personaggi. Tu hai un personaggio che compare per questo film, e in questo film deve morire, deve scomparire, non lo vedrai mai più, e quindi ha senso perderci del tempo? No, e quindi ti ritrovi il villain inconsistente.
Sì, in effetti, poi per il minutaggio che ha avuto il film si può manifestare. Non lo accetto però quando questo ragionamento viene fatto con Samuel Jackson, con il Fiore, che è una macchietta letteralmente in questo.
Hanno
salutato in Secret Invasion e ritualizzato.
Qua ancora di più.
Come
in Secret Invasion era un personaggio serio,
vero.
Che subiva dei traumi, poi alla fine finisce in quel modo orribile Secret Invasion, l'abbiamo già detto.
Però lui manteneva la sua dignità.
Ma no, qua siamo dopo Secret Invasion, con tutto quello che lui ha affrontato è diventato un pagliaccio. Questo non ha senso in alcun modo. Non sappiamo se quando hanno scritto The Marvels avevano già letto Secret Invasion e quindi sapevano cosa avrebbero fatto. Sembra di no a questo punto, ed è un peccato perché hanno rovinato un personaggio fondamentale nei film della Marvel, che tornerà sicuramente nei prossimi film perché deve tornare. Però lo abbiamo visto diventare un pagliaccio.
Peccato, perché sai, quando comunque vai a vedere un film della Marvel e sai che c'è Nick Fury, che comunque non è un personaggio principale, è un personaggio importante, interpretato tra l'altro da uno dei migliori attori di Hollywood, speri sempre che la sua parte possa essere un qualcosa da ricordare, un positivo. Questa volta non è stato così, mentre funziona, devo dire, la vera parte comica, addirittura esasperata, è la famiglia di Kamala
Ah,
Khan,
sì, grandissimo.
che è stato molto, molto divertente. Devo dire la verità, io lo sai che la serie TV Miss Marvel l'ho bocciata, non me ne voglia la Kamala Khan, anzi, uno dei, in maniera scherzosa, ho detto che uno dei difetti di The Marvel è la propedeuticità di Miss Marvel. Però in questo film invece lei funziona molto bene, la famiglia anche fa il suo, rendendo il film molto simpatica agli spettatori. Dobbiamo dirlo però, potete vedere The Marvels anche se non avete visto WandaVision e Miss Marvel, vi perdete qualcosina.
Qualcosina, ma poi lo raccontano. Monica racconta come ha ottenuto i poteri, Kamala no, invece, però già all'inizio lo presentano abbastanza bene il personaggio. Questo sì, quindi secondo me si possono non guardare queste due serie TV. Questi tre personaggi femminili sono stati fatti bene e questo consentirà a tante ragazze di andare al cinema a vedere questo personaggio e complice il fatto che sono di tre etnie differenti, potranno rivedersi in queste eroine, che era un po' il problema dei primi film della Marvel, dove le donne erano scarsamente rappresentate e qui invece vengono rappresentate in maniera adeguata, e così anche finalmente le ragazze avranno dei personaggi di riferimento
A
che mancavano.
proposito di personaggi femminili che vengono rappresentati in questo film, posso dire che non era necessaria la comparsata di Valkyria.
Ecco, allora, cosa hanno voluto fare con Valkyria? Secondo me la scena doveva essere più lunga, hanno deciso di tagliarla con un solo abbraccio tra le due, volevano inserire anche la tematica dell'amore omosessuale e quindi far vedere che Captain Marvel sta con Valkyria, nonostante poi si scopre che Captain Marvel è sposata sul pianeta del musical, e poi raccontiamo anche quello. Secondo me dovevano mostrare quella cosa. Non l'hanno più messa, non sappiamo per quali motivi.
Per motivi sono di un perché il film veramente si avverte che è stato tagliato in più parti, secondo me.
Sì,
Quindi
quindi è diventato un cameo quello di Valkyria, l'abbiamo vista e tanti saluti. Hanno dato tanto tempo al musical, che è una cosa che fa contenti alcuni ma non tutti. A me non piacciono i musical, a Ricky non piacciono i musical, quindi state ascoltando due persone che non sono a favore di quel pianeta, però devo dire che ci può anche stare come novità da inserire nel contesto del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo visto che per motivi politici la nostra Captain Marvel si è sposata.
esatto, l'importante è che queste scene vengano introdotte in film di questo tipo, no? Un po' più leggeri.
Sì.
Vai a vedere The Marvel, se la stella musical, non l'apprezzi, ma te la fai vedere. Dovrebbero mettere una serie del genere nel prossimo film degli Avengers, abbandono la sala, gli
No, ma
danno.
tra l'altro quel pianeta è importante perché è grazie a quel pianeta che Kamala ottiene la sciarpa che ha anche nei fumetti, quindi adesso Miss Marvel ha anche la sua sciarpa caratteristica.
Altre cose da sottolineare?
Allora, abbiamo parlato del film. Bene, mettiamolo da parte. È divertente, vi fa passare 1 ora e 40 in allegria.
Un 6 più.
Un 6 più, un 6 e mezzo. Ma poi c'è il pezzo forte. Perché ormai è vero chi usa questa cosa come critica contro la Marvel. Uno va a vedere il film per le post-credit. E qui c'è una signora post-credit. Perché nel finale, dopo il sacrificio di Monica, quindi anche si ritorna al tema del sacrificio, ha fatto un gesto eroico come ci si aspetta da un eroe. Abbiamo Monica che rimane imprigionata in un altro universo. Un altro universo che è completamente diverso da tutti quelli che abbiamo già visto nel Marvel Cinematic Universe. Ed è un universo dove noi ritroviamo Monica in un letto di una struttura che non è un ospedale, si scoprirà essere poi la casa degli X-Men, perché c'è una X bella grossa anche sulla porta, dove trova sua madre che non è sua madre nei panni di Binary, e poi soprattutto Bestia, McAvoy, giusto? Che è Hank, il buon Hank, che fa da medico, e lo vediamo nei panni di Bestia, che deve andare a parlare con Charles Xavier.
Lei è un po' impontita, ma da questo dialogo, diciamo, interdimensionale, sul letto di un ospedale che appunto all'inizio cerca di chiamare la madre, lei pensa che la madre sia ancora lì, quindi si agita in questo letto di ospedale, mi sembra una mamma, poi però inizia a rendersi conto che forse è capitato in un posto che non riconosce subito. Del resto eravamo pronti a vedere una cosplay di questo tipo, ma io mi aspettavo, soprattutto dopo aver visto la serie TV Miss Marvel, che in finale
Sì.
dava la possibilità di aprire questo intreccio tra MCU e personaggi mutanti.
Allora, in Miss Marvel per la prima volta sono citati i mutanti e avevano inserito anche la sigla della serie animata. Qui per la prima volta sono inseriti gli X-Men, che sono i mutanti, lo sappiamo, e quindi abbiamo la certezza che il gene mutante esiste anche nel Marvel Cinematic Universe, esisteva anche nella Terra degli Avengers, ma non si è mai attivato se non in Kamala quando mette la fascia, il bracciale, mentre in quest'altro universo il gene mutante si è attivato per non sappiamo quali motivi, però in quest'altro universo non avevano mai avuto viaggi nel multiverso. Infatti Hank McCoy dice: questa cosa che lei arriva da un altro universo non è possibile. In realtà è possibile perché poi era successo, quindi è un universo diverso da quello che abbiamo visto nell'ultimo Doctor Strange, nel multiverso della follia. Lì andavano in un altro universo ancora, dove anche lì c'erano gli X-Men perché vedevamo Charles Xavier. Qua invece vediamo un altro, ci sarà un altro Charles diverso. Molto probabilmente questo universo qui con gli X-Men sarà l'universo che vedremo nel film di Deadpool con Wolverine.
Esatto,
Credo, eh? Almeno questa è la mia opinione.
sono d'accordo con te, secondo me le foto che filtrano dal set suggeriscono questo, suggeriscono che si andrà a parare lì, nel senso che abbiamo visto, vabbè, questo non voglio spoilerare perché
No,
magari
fanno
hanno visto le
foto.
foto del set,
Ah, beh, sì, però erano poco spoilerose quelle foto.
e però mi sembra, ecco, qualche sia meglio a suggerire che quello che hai appena detto tu possa essere il vero.
Tra l'altro,
Quindi
cioè, l'anno prossimo, 2024, solo quel film vedremo della Marvel.
vedremo solo quello e speriamo
E
che.
scopriremo se ci sarà Monica in quel film.
Esatto. Sì, adesso si causa scioperi vari di sceneggiatori prima e attori poi, è stato tutto un slittare delle uscite. Che appunto si regalerà nel 2024 con un unico film dell'MCU, che è appunto Deadpool, e poi vabbè, sarà anche immagino qualche serie TV che ti accompagna,
Qualche serie
la
sicuramente,
serie su Echo.
che arriva tra pochissimo, che non riguarderà il discorso multiverso, riguarderà solo la città di New York. Però paradossalmente sarà un bene per la Marvel questa pausa forzata, perché gli consentirà in tutto il 2024 di lavorare alla riscrittura di molte sceneggiature che avevano già preparato, andando nell'ottica del continuiamo con Kang e il multiverso, oppure puntiamo solo sul multiverso, introducendo finalmente i personaggi tanto amati dagli spettatori come gli X-Men in questo caso e poi i Fantastici 4.
Esatto. A proposito di quello che hai detto tu, se volete poi recuperare il discorso su quello che potrà essere il futuro di Kang, vi consiglio di andare a seguire anche il podcast che abbiamo fatto su Loki.
Se non l'avete già ascoltato, perché credo che usciranno in contemporanea questi due podcast, quindi uno potrà scegliere da quale iniziare.
Vabbè, io appunto dico che Controllo Effetto Stiva è un film sufficiente. Che sono contento di andare a vedere, e proprio grazie a un minutaggio contenuto, probabilmente è un film che rivedrò anche.
Quando arriverà su Disney Plus, mi
Assolutamente.
raccomando, non lasciatevi fuorviare dall'odio che si respira sui social contro questo film. Prima di odiare un prodotto, un film, guardatelo.
Questo film qui purtroppo ha avuto un marketing pessimo,
Sì, i
il
primi trailer l'hanno
trailer
distrutto.
fatto male. No, vabbè, chiudiamo una parentesi sul fatto che l'ultimo trailer suggeriva che questo film invece avrebbe cambiato le sorti di tutto l'MCU, tipo 2 giorni prima dell'uscita
No.
in sala, invece era un tentativo per portare i
Le
spettatori al
sorti
cinema. Infatti,
le cambierà con la post-credit, non col film.
sì, non stavo a perdere. Comunque, Captain Marvel a quanto pare tornerà. Secondo me, sai, adesso che si sta creando una nuova squadra di Avengers molto giovani, come squadra di calcio, e avere dei allenatori come lei e come Thor aiuta, eh.
No, anche perché abbiamo parlato della post-credit. In realtà c'è un'altra post-credit che non è una post-credit, ma è messa prima nei titoli di coda, quella di Kamala che va da Kate Bishop, la nuova Hawkeye, Hawkgirl, com'è che la chiameranno, che le dice proprio: sto fondando una squadra. In realtà prova a imitare Nick Fury senza essere con l'allure, la fila di Nick Fury.
Vero, dai, io metto sempre un pochettino su questo tema TV, la consiglio perché mi è rimasto proprio nel cuore.
Ma Ricky, ma
Io ne palizia. La linea guarda, visto che siamo qui nella terra, mi farò un bel ruolo.
è una serie natalizia e so che per Natale ti farai regalare anche un bel
Un
Flerken.
bel flerken, esatto.
Certo, c'è stata una svendita di Flerken in questo film. Funzionano sempre come momenti anche divertenti.
Sì, ci sto, ci sto.
Abbiamo concluso anche questa chiacchierata su The Marvels. Se ancora non l'avete visto, andate pure a vederlo. E poi, come sempre, aspettiamo i vostri commenti su Instagram e su X. Grazie, Ricky.
Grazie Teo.
Come sempre, ci si sente su Radio Proprio Network il sabato mattina alle 10 con Earpoint. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.